tutti, grazie per aver fatto il nostro venerdì sera per venire ad ascoltare le mie storie di problemi spaziali, a volte non così drammatici, ma pur sempre qualcosa di interessante, succede sempre a volte la questione spaziale. E innanzitutto mi presento, che sono un prodotto milanese. Sono nata e cresciuta a Milano, ho studiato a Milano, dapprima una laurea in ingegneria aerospaziale presso il Politecnico di Milano e poi una laurea specialistica in ingegneria spaziale. Ho finito i miei studi nel 2007 e come tutti gli studenti di buone speranze ho iniziato a cercare lavoro. Erano i tempi un pochino migliori di adesso, per cui si ricevevano ancora le telefonate a casa di aziende che cercavano e mi sono lanciata quella un'azienda di consulenza, ho iniziato a lavorare in un ambito che non era il mio, ma comunque mi garantiva di sopravvivere. E dopo soli 4 mesi ho ricevuto una telefonata stile "non abbiamo un problema", in cui mi era stata offerta la possibilità di fare le valigie e trasferirmi a Houston. Per cui lì ho passato 3 anni alla NASA, al Joint Space Center, come rappresentante dell'Agenzia Spaziale Italiana. Erano gli anni dello Space Shuttle, gli ultimi anni dello Space Shuttle, per cui ho avuto la fortuna di supportare missioni di questo veicolo che portavano un modulo logistico costruito e progettato in Italia che si occupava di cargo, quindi questo modulo veniva caricato con tutto quello che serviva da portare sulla stazione spaziale, veniva temporaneamente agganciato, svuotato dagli astronauti e poi rimesso nello shuttle e riportato a terra. E di queste missioni ho lavorato su 3 di queste missioni, più altre missioni di astronauti italiani per consulenza dell'Agenzia Spaziale Italiana. Poi, come tutti sapete, è stato deciso di cancellare il programma Shuttle, in parte perché è troppo costoso, in parte perché comunque il veicolo iniziava ad essere, diciamo, anziano per evitare ulteriori rischi. Per cui, vedendo il mio lavoro un po' in pericolo, ho cercato altre soluzioni e sono finita nelle campagne bavaresi a lavorare dapprima come flight controller e poi come flight director al centro del Columbus. Tutte queste parole, flight controller, flight director, Columbus, al momento non hanno molto senso per molti di voi, ma spero di riuscire in questi minuti a spiegarvi meglio che cosa vogliono dire e soprattutto dare un contesto più pratico a tutto questo bel bla bla e cose molto astratte. Quella foto che vedete è l'unica traccia che c'è della mia presenza sulla stazione spaziale, perché effettivamente quella foto è stata portata da un astronauta sulla stazione spaziale, in particolare da Alexander Gertz, ed è stata fotografata all'interno di uno dei moduli più spettacolari della stazione, che è la cupola, una finestra progettata e costruita in Italia che serve sia per gli astronauti per compiere operazioni robotiche, per visualizzare dove è il braccio robotico che stanno facendo, e sia come per loro un punto fondamentale per compiere osservazioni sulla Terra, fare foto e anche distrarsi durante il loro lavoro quotidiano e andare a vedere che cosa si vede dalla finestra. Iniziamo con delle facce che magari per voi sono familiari, probabilmente tutti avrete visto in uno dei programmi televisivi di prima, seconda, terza serata la signora in basso a sinistra o il signore senza capelli in alto a destra. Questi sono gli ultimi selezionati, gli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, selezionati nel 2009. Hanno tutti fatto alcuni mesi sulla stazione spaziale, tranne il povero astronauta danese che ha trascorso solo un periodo più limitato di 10 giorni a bordo della stazione. Alcuni di loro sono stati fortunati ad essere assegnati ad altre missioni, ad esempio il tedesco Alexander Gerst ha fatto già due soggiorni di 6 mesi a bordo della stazione e il nostro astronauta italiano Luca Parmitano sarà il prossimo con la missione Beyond a fare il secondo soggiorno di 6 mesi a bordo della stazione. In aggiunta a questi 6 astronauti che sono stati selezionati, ne è stato recentemente aggiunto un settimo, che vedete nella foto destra, un altro tedesco, Matthias Maurer, che non è ancora stato assegnato a un volo, ma ha completato il suo training di base. Quindi al momento questi sono gli astronauti europei che vengono supportati per le missioni sulla stazione spaziale. La stazione spaziale che cos'è? La stazione spaziale è un enorme, avamposto che orbita a circa 400 km di altezza dalla superficie terrestre. È grosso, per darvi un'idea, all'americana, come un campo da football americano, e ospita può ospitare fino a 6 o più astronauti. Ci sono 6 camere, 2 nel segmento russo, dotate di finestra, che sono molto ambite ma destinate agli astronauti russi, e 4 nel segmento americano. E ci sono 2 bagni, diversi moduli di cargo, moduli per fare esercizio e moduli per esperimenti scientifici. La sua aspettativa di utilizzo viene costantemente estesa, al momento stiamo discutendo per il 2028-2030. È una struttura imponente che ha richiesto diversi anni per il completo assemblaggio e, come potete vedere dalle dimensioni, sono circa 1000 metri cubi di volume pressurizzato e la stazione orbitando a circa 400 km di altezza dalla Terra ha un periodo di circa 90 minuti, quindi ogni 90 minuti gli astronauti vedono un altro. Come è stata costruita? È un'opera di ingegneria mostruosa. Per costruirla ci si è basati appunto su, come vi raccontavo all'inizio, sullo shuttle che trasportava, come potete vedere nella figura a sinistra, questi enormi moduli e quando arrivava alla stazione spaziale li scaricava con un braccio robotico. Addirittura per alcuni moduli sono stati usati sia il braccio robotico dello shuttle che quello della stazione spaziale, che si sono scambiati di posizione per riuscire a posizionare i moduli nelle varie destinazioni finali. Per darvi un'idea, il primo volo di assemblaggio della stazione è stato lanciato nel 1998 e l'ultimo nel 2011. Il risultato della stazione è il risultato della collaborazione di 5 agenzie spaziali, la NASA, l'Agenzia Spaziale Russa, l'Agenzia Spaziale Canadese, Giapponese ed Europea, e rappresenta 15 nazioni. È stata costantemente abitata da astronauti a partire dal novembre del 2000 ed è stata visitata da 233 individui. In questa animazione si può vedere come è stata costruita. Allora, questo è proprio l'inizio della stazione, con un modulo americano e un modulo russo che si sono uniti. Poi man mano sono arrivati diversi moduli, per cui c'è al segmento russo che è totalmente indipendente, che sono i moduli quelli con i pannelli solari dedicati. Si sono aggiunti una serie di moduli delle varie agenzie, la maggior parte costruiti in Italia, per cui tutti i moduli anche americani, il 60% del volume pressurizzato della stazione è stato realizzato in Italia, in particolare a Torino. E potete vedere che man mano che i vari pezzi vengono aggiunti, ovviamente le richieste in termini di supporto dai pannelli solari, dai radiatori aumentano, per cui aumentano anche il numero di pannelli e il numero di radiatori che vengono attaccati man mano. Il modulo che vedete a sinistra, con i due che è arrivato da sinistra, è il Columbus. Di fronte si trova il suo corrispondente giapponese, che è un modulo più lungo, con anche un altro modulo di sulla parte superiore. Questi sono tutti i voli di assemblaggio che sono stati fatti tra il 1998 e il 2011 con l'aiuto dello Space Shuttle. Purtroppo da quel momento in poi non è stato più possibile lanciare interi moduli, ma soltanto parti interne. Come è organizzata l'attività della stazione? Questa è una schedula abbastanza complicata di tutte le parti che servono per riuscire a pianificare che cosa viene lanciato, quando viene lanciato, quali veicoli portano cosa. È importante capire che sulla stazione spaziale ci sono un numero limitato di porte a cui si possono attaccare veicoli, per cui ovviamente non si possono lanciare due veicoli che si possono attaccare alla stessa porta contemporaneamente. Per cui in questa grossa schedule che è fatta circa, copre circa un anno di operazioni, si possono vedere le rotazioni degli astronauti in alto, nella parte centrale si vedono le attività extraveicolari, di cui parleremo anche dopo, si vedono le navicelle che trasportano gli astronauti, infatti in corrispondenza di ogni gruppo di tre c'è il veicolo che li lancia, che chiaramente poi rimane attaccato nella porta in cui arriva alla stazione, da cui gli astronauti poi escono nella stazione spaziale e rimane lì come il loro veicolo di salvataggio anche in caso di emergenza. Poi sotto, nelle ultime file, si possono vedere i veicoli invece che trasportano o cargo, in termini di frutta, cibo per astronauti, vestiti, esperimenti, oppure adesso c'è una nuova famiglia di veicoli che sta iniziando ad essere sviluppata, che sono i nuovi veicoli commerciali, diciamo, di partner della NASA, che si spera molto presto potranno trasportare astronauti. Al momento, come dicevo, si trovano 6 persone sulla stazione spaziale. C'è sempre una persona che ha il ruolo di comandante. Il comandante ha un ruolo molto speciale perché, essendo responsabile della stazione, ha determinati compiti, sia in caso di operazioni di routine, ad esempio è lui che ogni giorno inizia le comunicazioni con i vari centri di controllo per iniziare la giornata, sia specialmente in caso di emergenza, perché in caso di emergenza lui è responsabile di tutto il resto dell'equipaggio ed è quello che deve assicurarsi che tutto il resto dell'equipaggio sia nelle condizioni migliori durante la specifica emergenza. Ogni astronauta è designato da un codice, diciamo, quindi a parte il comandante abbiamo, gli altri sono chiamati flight engineer con numeri crescenti, quindi abbiamo un flight engineer 1, 2, 3, a seconda di quanti astronauti ci sono. Ciascun gruppo di astronauti generalmente fa missioni di 6 mesi e le rotazioni sono basate di 3 mesi, quindi il primo gruppo sale e fa 3 mesi con il gruppo precedente e 3 mesi con un gruppo nuovo. E i lanci al momento vengono tutti fatti a bordo di un veicolo russo che si chiama Soyuz e vengono lanciati da Baikonur, dalla base di lancio di Baikonur. In questo momento le 6 persone che si trovano a bordo sono 3 astronauti americani, di cui 2 donne, il comandante russo, un altro membro dell'equipaggio russo e un astronauta canadese. Vi parlavo prima dei nuovi veicoli che stanno per iniziare a volare. Probabilmente avete tutti sentito parlare recentemente del primo lancio del veicolo Dragon previsto per il volo umano. Il veicolo è stato progettato da SpaceX, l'azienda di Elon Musk, e ha effettuato il suo volo di demo dal 2 all'8 marzo di quest'anno. alcune cose un po' impressionanti. La prima è mostra la base, il veicolo attaccato alla base di lancio che con la passerella che ospiterà gli astronauti, per cui avrei visto che il prossimo volo sarà un volo con a bordo due astronauti. Poi nella seconda foto fa vedere il docking, quindi nella fase in cui il veicolo, che è totalmente automatizzato, si è avvicinato alla stazione e si è attaccato. Nella terza foto si può vedere l'astronauta americana, lei è Anne McLean, che è entrata dentro questo veicolo, e si potete vedere il membro dell'equipaggio che c'era dentro, era un manichino che è stato soprannominato Ripley in onore del personaggio di Alien, e questo manichino sembra uno scherzo, ma in realtà era una tuta spaziale mock-up con dentro un sacco di sensori per riuscire a monitorare il comportamento, diciamo, di questa tuta che poi verrà utilizzata per gli astronauti quando saranno a bordo dello stesso veicolo. E il secondo oggetto è un po' uno scherzo, perché ogni equipaggio usa, quando è a bordo della Soyuz, usa un pupazzo, diciamo, per vedere quando il veicolo entra in microgravità, e quindi hanno questi piccoli oggetti che sono legati con una corda, e durante il lancio a un certo punto questi oggetti iniziano a non essere più verticali, a sollevarsi, e si capisce che sono entrati in microgravità, e praticamente questo pupazzo a forma di terra era l'indicatore di microgravità che era stato messo a bordo di questo veicolo. Dopo tutta una serie di processi complicatissimi, è stato consentito all'astronauta di tenere a bordo questo pupazzo, che non era stato certificato per stare a bordo della stazione spaziale, per cui ha richiesto un paio di giorni di discussioni, ma alla fine è stato promosso, e come potete vedere dalla foto, la foto al centro in basso, è stato decretato membro dell'equipaggio ed ha raggiunto il suo amico Paxi, che è la mascotte del programma dei bambini dell'ESA, che è a bordo ormai da qualche anno. Nell'ultima foto si può vedere l'atterraggio del veicolo con i paracadute, perché atterraggio a maraggio, è stato poi recuperato e è andato tutto bene, quindi spero che sia un passo avanti per avere un nuovo, di nuovo un lancio di astronauti dal suolo americano. L'ultima foto, la foto in basso a sinistra, è un po' un aneddoto. Per anni, in seguito all'ultima tragedia dello shuttle, una famiglia di Dallas ha fatto arrivare per ogni lancio un mazzo di fiori al centro di controllo della NASA per ricordare le vittime delle tragedie dello shuttle. Questo mazzo di fiori, che veniva consegnato tutte le volte che c'era un lancio dello shuttle, conteneva una rosa bianca in onore degli astronauti morti e delle rose rosse in onore dei membri dell'equipaggio dello shuttle che veniva lanciato. Questa tradizione si era interrotta quando avevano smesso di lanciare lo shuttle, e invece qualche settimana fa uno dei miei colleghi tra i director della NASA mi ha mandato questa foto dicendo che questa famiglia di Dallas, nel Texas, siccome c'era stato un nuovo lancio dal suolo americano, aveva ripreso questa tradizione di mandare i fiori, e il centro di controllo si era visto arrivare questo mazzo di fiori con la rosa bianca, sempre in onore degli astronauti morti, tre rose rosse in onore degli astronauti che erano al momento a bordo della stazione spaziale. In quelle settimane non era ancora arrivato il nuovo equipaggio, quindi c'erano solo tre astronauti, e la quarta è una rosa finta ed è in onore dell'equipaggio del viaggio di Emo, quindi l'ultima rata si vede alla parte di plastica ed è in onore di Ridley, il maestro che era bello del dragon. Un'altra storia di cui volevo parlare è che probabilmente ha avuto un po' di pubblicità recentemente sui giornali, era il fatto che oggi ci sarebbe dovuto essere la prima attività extraveicolare con due donne all'esterno della stazione spaziale. Ho messo questo grafico per far vedere che per il momento sono stati fatti 214 passeggiate spaziali, chiamiamole, di cui 161 dal veicolo Root, dall'airlock americano, quindi con le tute americane, e le restanti con le tute russe da navi russi. Finora non era mai capitato che ci fossero due donne contemporaneamente a bordo della stazione spaziale durante un periodo in cui era pianificata un'attività extraveicolare. Questo doveva succedere oggi, quando Anne McLean e Christina Hook erano tutte e due a bordo ed erano state assegnate a fare una delle attività che stiamo facendo in questo periodo, che è cambiare completamente lo set di batterie che sono piazzate al di fuori della stazione, che sono come dei freezer che si trovano appoggiate sulla struttura esterna della stazione, e stiamo sostituendo con delle nuove batterie che sono arrivate. E queste due astronaute dovevano uscire a fare questa passeggiata spaziale, ma purtroppo, siccome i problemi sono all'ordine del giorno, è successo che Anne McLean doveva inizialmente utilizzare una tuta di una certa taglia, e poi ha fatto una passeggiata spaziale la settimana scorsa con una tuta di una taglia diversa, e si è accorta che era più adatta questa taglia, per cui ha detto: io posso fare l'attività, ma preferirei avere questa tuta. E dal momento che le tute sono come delle piccole stazioni spaziali loro stesse, e ci vuole veramente un sacco di tempo a riconfigurarle, metterle, vengono misurate sulla taglia degli astronauti, ci sono delle misure standard, ma poi per ogni astronauta la tuta viene completamente riconfigurata mentre sono a bordo della stazione. Con questo cambio, diciamo, di taglia, tra virgolette, non è stato possibile avere il tempo di riconfigurare la tuta, per cui la NASA si è ritrovata a dover riassegnare i ruoli di questa passeggiata spaziale. Alla fine ha assegnato un altro membro dell'equipaggio il ruolo di astronauta che stava nella tuta, e Anne McLean è stata all'interno della stazione a supportare le attività. Quindi per ora non c'è stata ancora l'occasione di avere una passeggiata spaziale di soli donne. Che cosa fanno gli astronauti sulla stazione spaziale? Tutto quello che facciamo noi sulla Terra. Da partire da farsi la pizza, fanno proprio una pizza, però quella foto risale alla missione di Paolo Nespoli, che durante una conferenza con il capo della NASA gli è stato chiesto: cos'è che ti manca di più in questo momento? E gli ha detto: ah, vorrei tanto una pizza. Questo signore ha fatto viaggiare sul primo veicolo di cargo disponibile, quelle che in America vengono chiamate pizza truck, le basi per la pizza, e gli astronauti hanno potuto decorare le loro pizze a bordo e fare una cena a base di pizza al ketchup con qualche pezzo di salame. Poi mangiano frutta e verdura quando si può, in particolare quando arrivano i veicoli di cargo c'è sempre una parte dedicata a ortaggi freschi e quanti vedo me l'arance, mi piace molto fare i giocolieri con la frutta, si lavano i capelli in modi molto creativi, come potete vedere a sinistra. Lei è Karen, l'unica astronauta che io abbia mai visto con i capelli così lunghi e che non ha voluto tagliarseli prima di andare a bordo, quindi lei era costantemente con questa chioma scarsa e per lavarsi usava una bottiglietta dell'acqua in pratica. Hanno due bagni, uno russo e uno americano. Quello americano è quello che potete vedere nella foto con Samantha. Andare in bagno è un problema molto politico, perché quando si rompe uno dei due bagni, quello o russo o quello americano, ci sono comunicazioni dedicate per chiedere il permesso al partner di riferimento di usare il suo bagno e l'uso viene tracciato. Quindi quando si rompe il bagno russo, il russo deve chiedere il permesso agli americani di usare il loro bagno e fargli sapere quante volte l'ha fatto. Insomma, l'acqua è una risorsa importante e per cui bisogna fare quello. E oltretutto, sempre per il risparmio dell'acqua, gli astronauti devono contare quante volte, diciamo, usano lo sciacquone. Sono degli item che vengono monitorati dal centro di controllo di Houston che utilizzano tutti questi parametri. Ovviamente, siamo in microgravità, ci sono diversi problemi medici legati al fatto che il corpo non è più abituato agli stessi sforzi che è abituato a fare sulla Terra, per cui circa 2 ore e mezza al giorno sono dedicate al fitness. Esistono diversi equipaggiamenti, tra cui una specie di tiplet, un tapirulanto, quello che potete vedere in foto, in cui questa signora Anita Williams ha corso una maratona legata così via. E c'è una specie di palestra con un bilanciere, con delle molle, e in pratica ogni astronauta è obbligato a fare circa 2 e mezzo di esercizi al giorno, che includono comunque la doccia e il cambio di vestiti. E infine, quello che potete vedere nell'ultima foto in basso è una camera da letto. Nel segmento americano ci sono 4 camere, in quello russo di quelle che stanno alla finestra, effettivamente, quelle americane invece sono delle scatole isolate, in cui gli astronauti hanno il loro, diciamo, sacco a pelo, posso per attaccare un iPad o qualche foto e poco altro. Nonostante tutte queste attività, hanno comunque anche tempo. Questo era un comandante della stazione spaziale che ha deciso di festeggiare Halloween in modo creativo. Come viene organizzata tutta la giornata degli astronauti? Questa è la loro agenda, diciamo. Ci sono una serie di attività che svolgono tutti insieme. Quelle più ovvie sono a sinistra il sonno, quindi sleep, quando tutti dormono e non ci sono comunicazioni. La giornata inizia con la loro preparazioni, si chiamano morning prep, sarebbero preparazioni del mattino, tipo ognuno fa colazione, va in bagno, fa le sue cose, e poi c'è una serie che potete vedere, le prime 6 righe sono i vari astronauti. C'è un'attività che è una conferenza in cui inizia formalmente la giornata, per cui gli astronauti chiamano tutti i vari centri di controllo e si inizia la giornata dicendogli che cosa faranno quel giorno, quali sono le principali attività, se ci sono dei cambiamenti rispetto al programma che avevano visto il giorno prima, se insomma comunicazioni di servizio varie. E poi iniziano le attività, ognuno ha la sua agenda, ci sono una serie di codici per tutte le varie cose e soprattutto le prime 6 righe sono gli astronauti. Quelle colorate, vabbè, sopra ci sono il bianco e nero il giorno e la notte, le altre righe sono la copertura dei satelliti, quindi si dice quando c'è comunicazione con la stazione, quando non c'è, insomma, diverse cose base, ognuno ha la sua riga con le sue attività, e poi ci sono non so quante centinaia di righe sotto che non si vedono, che definiscono che cosa fa ogni centro di controllo per supportare le attività dell'astronauta. Per cui per ogni, magari non so, l'astronauta ha un'attività di 10 minuti per cambiare l'esperimento all'interno di un certo modulo, e il centro di controllo responsabile inizia 2 ore prima a attivare l'esperimento, metterlo nella giusta configurazione, prepararlo, eccetera, in modo che l'astronauta possa usare solo 5 minuti del suo tempo per fare questa attività, invece che usarne 45 se dovesse configurarsi tutto da solo. Per cui quello che vedete è il risultato di ore e ore e ore di discussioni, negoziazioni, agreement, in modo che ci sia il minimo possibile di tempo usato per l'astronauta, che il tempo di ogni astronauta sia distribuito su tutti gli esperimenti in base a quanto ogni agenzia contribuisce alla stazione spaziale. Ad esempio, gli americani e i russi hanno la maggior parte delle attività, i canadesi, gli europei ne hanno una percentuale, e i giapponesi hanno una percentuale molto più ridotta. E ovviamente non tutto bilanciato sulla giornata, ma bilanciato su mesi di lavoro, deve essere tutto assolutamente calcolato. E gli astronauti non è che sono proprio felicissimi di questa organizzazione maniacale del loro tempo, per cui alcune volte cercano di fare attività prima, dopo, chiedono il permesso di organizzarsi in modo diverso, per cui sono state inventate le attività scritte in viola, sono flessibili, nel senso che possono essere fatte in ogni momento della giornata, mentre ce ne sono altri che sono con i caratteri neri che invece devono essere fatti in quel momento, perché richiedono o una certa copertura di satelliti, o una certa presenza di uno specialista, o altri vincoli. E per dimostrarvi quanto sono contenti di tutto questo sistema, vi faccio vedere un vecchio video di un astronauta americano che spiega un attimino come funziona questa agenda. Quindi appunto questo sistema che viene, diciamo, usato in contemporanea dagli astronauti e dal personale di terra, è una gigantesca agenda che alcune volte può risultare un attimo oppressiva. Come fanno gli astronauti a sapere cosa fare? Cioè, cosa vuol dire quella barra blu? Cosa devo fare? C'è un titolo, si chiama XY, ma praticamente cosa devo fare? Ovviamente gli astronauti non sono robot, non si ricordano tutto il loro training. Ogni attività, ogni blocchettino ha istruzioni per l'uso. Quindi si clicca e si apre un mondo. Questo mondo è fatto da una serie interminabile di procedure che descrivono riga per riga che cosa deve fare l'astronauta. Quindi questo è un esempio, è un setup di un esperimento e dice all'astronauta esattamente cosa deve fare per preparare l'attività. Inoltre, nella parte sopra, gli dice dove sono tutti i pezzi che gli servono. Perché la stazione spaziale è enorme, ci sono 700.000 esperimenti, tools, cose da cercare, cacciaviti, e esiste un database che contiene tutte le locazioni dove questi oggetti sono stati visti l'ultima volta. Quindi compito delle persone a terra preparare tutte queste procedure e spiegare all'astronauta dove sono tutte le cose che gli servono. Alcune volte si finisce con una gigantesca caccia al tesoro, ma la maggior parte delle volte il sistema funziona, per cui l'astronauta apre questa lista, si raccoglie tutti i pezzi che gli servono, prepara il suo kit e inizia a fare l'attività che deve fare. alcune volte, come potete vedere nella finestra a sinistra, ci sono anche video per spiegargli come fare determinate cose, perché comunque tutte le attività sono state quantomeno preparate a terra, ma potete immaginare che se l'astronauta ha fatto un training, un esperimento, 8 mesi prima di partire, nel frattempo qua ha fatto altri 700 training, non è che si ricorda esattamente, cioè magari si ricorda vagamente cosa faceva l'esperimento, ma non nei dettagli come farlo. Chiaro che se poi lo fa, non so, una volta ogni 3 settimane, poi diventa più semplice, però non importa quante volte abbia fatto l'esperimento, non importa quante volte sia pianificata l'attività, ogni volta lui clicca e si aprono le istruzioni. Stessa cosa per le attività delle 750.000 righe sotto la riga degli astronauti. Per cui, allo stesso modo, l'astronauta ha le istruzioni, il personale a terra che deve preparare l'esperimento, attivarlo, sistemarlo, metterlo nelle configurazioni giuste per poi aspettare l'intervento dell'astronauta, ha le sue istruzioni che sono un pochino diverse, nel senso che ad esempio per Columbus abbiamo dei comandi che vengono mandati al modulo, che vengono registrati e scritti tutte queste procedure, in modo che il flight controller, che è responsabile di fare quell'attività, ha tutte le istruzioni e le segue, e il risultato si spera tutto. Ma cosa si fa in questo benedetto Columbus? Columbus è un laboratorio scientifico, quindi fondamentalmente contiene esperimenti. La maggior parte degli esperimenti sono esperimenti di fisiologia umana, quindi ci sono dei rack che studiano le attività degli astronauti, quindi c'è una macchina per fare gli ultrasuoni, una specie di macchina che serve per misurare la massa dell'astronauta, quindi il peso, una macchina che serve per studiare come la pressione del sangue, ci sono esperimenti che studiano le capacità polmonari, c'è un elettroencefalogramma, e tutte queste attività vengono fatte sugli astronauti. Quindi periodicamente vengono messi sotto controllo, vengono in particolare le cose più importanti. Una delle attività che fanno più frequentemente è misurare la pressione del sangue vicino agli occhi, perché nello spazio il sangue non viene più pompato regolarmente dalla gravità verso i piedi, ma la testa tende a ricevere più sangue del dovuto, e quindi c'è il rischio che la pressione sia troppo elevata, e quindi tramite questo ultrasound, comunque gli ultrasuoni, viene fatto uno scan per tenere sotto controllo questo parametro e vedere che gli astronauti siano comunque in salute. Queste attività mediche una volta erano tutte fatte a bordo, e quindi l'astronauta doveva essere in grado di interpretare i risultati o comunque discuterli a terra. Ultimamente siamo riusciti a mettere in piedi dei sistemi di monitoraggio dalla terra, per cui quando gli astronauti fanno questi tipi di esperimenti medici c'è un medico a terra che riceve in tempo reale i risultati e li valuta, e può anche diciamo manovrare la parte dello strumento che serve per fare l'esame. Quindi ultimamente siamo riusciti a fare degli esami sulle arterie e degli astronauti con gli ultrasuoni dotati da terra. Oltre a questo ci sono altri esperimenti di biologia. Ad esempio, una delle cose che si sta sviluppando sempre di più adesso è cercare di coltivare ortaggi o insalata, piccole cose direttamente sulla stazione spaziale, per vedere in ottica di spedizioni più lunghe se si riesce tendenzialmente a far crescere delle piante che poi gli astronauti possono mangiare. È già successo che hanno una specie di insalata che è stata coltivata dentro Columbus, adesso stanno coltivando delle piccole foglie di insalata di nuovo e dovrebbero mangiarle già circa una linea. Infine ci sono esperimenti sui materiali. Abbiamo un laboratorio di food science e un esperimento che studia la levitazione elettromagnetica. Quindi Columbus, diciamo, è abbastanza fisso nella sua configurazione perché questi esperimenti sono stati lanciati da qualche anno e periodicamente vengono cambiati i campioni che studiano, però la configurazione è sempre la stessa. Una addizione recente, sempre da parte dell'Agenzia Spaziale Europea, è un rack di life support, che sarebbe un rack che genera ossigeno consumando anidride carbonica, che però non è stato installato dentro il nostro modulo, ma è stato installato in un modulo americano. Quindi al momento controlliamo anche questo esperimento che non è nel nostro modulo. Qualche esempio, sulla sinistra potete vedere le piantine che crescono dentro la loro piccola terra. Sotto un esempio di ultrasound, c'è l'astronauta sdraiato a terra con un operatore che gli sta facendo lo scan. Poi al centro, nella parte bassa, c'è una delle centrifughe per il sangue. Gli astronauti si fanno quotidianamente preghiere di sangue che poi mettono nella centrifuga, separano e poi vengono conservati in frigo, quindi a seconda del diritto e riportati a terra analizzati. E poi in alto e a destra potete vedere due esperimenti che sono, diciamo, un po' isolati. Quello a destra è un esperimento con l'Oculus Rift che serve per studiare la percezione del tempo nello spazio. L'astronauta ha una specie di dei modelli che gli scorrono in cui deve identificare secondo lui quando è passato un minuto, in mano a una specie di joystick con cui schiaccia i pulsanti, dice quando secondo lui è passato un certo tempo, quanto sono lontane due eventi. E questo esperimento viene ripetuto ogni mese per vedere se la percezione del tempo cambia durante i 6 mesi di missione. E infine al centro, quella specie di sfera con la faccia, è un primo tentativo di fare un assistente all'astronauta robotico comandato da terra. Questo si chiama Simon. È stato testato qualche mese fa da Alexander Gertz e diciamo che l'esperimento in sé ha funzionato. C'era un centro di controllo a terra che interpretava le istruzioni e l'oggetto riusciva a rispondere agli ordini dell'astronauta, però c'è ancora un sacco di lavoro da fare in termini di cioè questa era una faccia. Se dovessimo pensare di fare aiuti robotici, bisognerebbe pensare a un sistema più complicato con anche braccia, gambe. Questo è, diciamo, solo l'inizio per la parte di intelligenza artificiale che su cui si sta iniziando a lavorare pesantemente. E come lui c'è un concorrente giapponese e un altro americano, ma sono tutti per ora free flyer, quindi sono tutti dei delle palle che girano, ma per ora nessuno è riuscito ancora a sviluppare qualcosa di più. Parlando dei vari centri di controllo, avete sentito, Houston, abbiamo un problema, cioè se io domani o quando torno a Monaco mi siedo nella mia sedia e sento Houston, non mi altero perché stanno chiamando Houston, quindi risponderà la NASA, io non ho niente da fare. però quando nel momento in cui Houston diventa Munich, allora lì sono problemi, perché ogni centro di controllo ha il suo call sign, diciamo, il suo nome, e ogni volta che gli astronauti stanno facendo un'attività, in base a chi è il proprietario dell'attività, si rivolgono al centro di controllo competente. Quindi per tutti i sistemi della stazione spaziale parlano con Houston, per tutti gli esperimenti di proprietà di NASA il centro di controllo di riferimento è in Alabama ed è Huntsville. I russi parlano con Mosca, con il loro centro di controllo del Stato, addirittura parlano direttamente in russo e solo se ha qualcosa di interesse generale la comunicazione viene tradotta in inglese. E infine se c'è un esperimento di competenza giapponese si rivolgono direttamente a Tsuba, che è il centro di controllo in Giappone. Diciamo, come è fatto un centro di controllo è praticamente universale, quello che cambia è il numero di persone, quindi ad esempio per il centro di controllo di Huntsville, dove vengono fatti gli esperimenti, a seconda di quante attività ci sono, ci possono essere dentro 50 diversi responsabili, oppure due, a seconda di quanti esperimenti stanno occupando la giornata degli astronauti. La parte russa è un po' un punto di domanda, perché di solito ci sono una o due figure che rispondono agli astronauti e poi gli specialisti vengono chiamati solo se c'è un problema, vengono consultati e si presentano. Quello che è sempre trattato e sempre in televisione è il centro di controllo di Houston, dove ci sono sempre più posizioni. Per quanto riguarda il centro di controllo giapponese e quello di Columbus, le posizioni dipendono più che altro dal numero di attività, dal fatto di essere giorno o notte. Dentro il centro di controllo c'è il famoso flight director. Questo signore, che si chiama Jim Grant, è uno dei padri, diciamo, dei flight director. E per spiegarvi in poche parole che cosa fa, lo lasciamo spiegare a un'altra parte della presentazione. Quindi, in modo molto estremo, il flight director dà gli ordini di mettere il fiolo quadrato nel cilindro, però fondamentalmente è responsabile poi di quello che succede, quindi non più a livelli così estremi, però i problemi ci sono all'ordine del giorno e quindi serve una persona che sia responsabile dell'organizzazione del team e di risolvere i problemi nel modo più rapido ed efficace possibile. Come tutti i flight director del mondo, ogni flight director ha il suo team su cui conta per fare il lavoro, quindi i poveracci che dal piano di sopra ci hanno chiesto di fare così. A furia di budget cut, questi personaggi sono stati limitati all'8, però per quanto mi riguarda, nel Columbus Control Center abbiamo una serie di posizioni su cui io mi posso appoggiare nel momento in cui devo prendere una decisione o svolgere un'attività. In particolare i team sono divisi per lavoro e abbiamo un team che si occupa di monitorare tutti i sistemi del modulo, quindi un team, diciamo, più tecnico, che comanda i vari esperimenti, controlla i sistemi di bordo, quindi il sistema di potenza, la circolazione dell'aria, temperatura, tutti i vari sistemi di comunicazione dei dati, e questo gruppo si chiama Stratos, è il gruppo con cui ho iniziato a lavorare io come flight controller e poi sono passata a lavorare come flight director, e sono gli unici, le uniche persone che possono mandare dei comandi al modulo Columbus dal control center. Poi esiste un gruppo dedicato interamente al planning, quindi questo gruppo si occupa di riempire la famosa agenda degli astronauti tutta colorata in modo che le attività vengano fatte il giorno giusto, nell'orario giusto, nella modalità giusta, con il supporto da terra, e questi piani vengono lavorati a partire da un anno prima, poi si va a definire fino al giorno prima. Poi abbiamo un gruppo dedicato alla maintenance e lo storage, quindi questo gruppo è responsabile di conoscere la configurazione del modulo in ogni momento, dove sono i vari esperimenti, dove sono tutte le varie, avete visto milioni di borse sparse, dove sono tutti i vari oggetti che servono per fare gli esperimenti. Poi abbiamo un gruppo che si occupa delle comunicazioni con gli astronauti, quindi sono la voce. Questi sono presenti solo alcune ore del giorno, nel momento in cui non sono disponibili il flight director si fa carico di comunicare anche con gli astronauti. Ogni comunicazione con la stazione spaziale è fatta secondo determinati criteri e sempre solo da una persona, quindi gli astronauti hanno chiaramente presente chi sta parlando con loro, se è il flight director o se è questa persona dedicata, e lo stesso vale per tutti gli altri centri di controllo. E infine ci sono uno dei gruppi più importanti che lavora, diciamo, dietro le quinte, è il gruppo dei ground controllers, che sono quelli che fanno in modo che tutte le telemetrie, i dati vengano ricevuti, raccolti e che le comunicazioni siano correttamente funzionanti. Infine, l'ultimo gruppo di base è un grossissimo gruppo di ingegneria che c'è alla base di tutto il lavoro, ma che non supporta le operazioni diciamo in real time, ma che lavora nel dietro le quinte. Quando c'è un problema vengono chiamati i vari specialisti e si cerca di risolvere preparandosi con il tempo che serve, non lancio tutte le cose sul tavolo, abbiamo queste cose, dobbiamo mettere e infine, per tutti gli esperimenti scientifici esistono quasi in tutta Europa i responsabili dei vari programmi scientifici, quindi ogni volta che un astronauta fa un esperimento di un certo tipo interviene il centro che l'ha progettato, disegnato, lanciato. Quindi un ulteriore livello di comunicazione c'è tra questi centri che si trovano veramente ovunque, ce ne abbiamo in Svizzera, in Francia, in Belgio, e il centro di controllo di Monaco che raccoglie tutte le informazioni e le passa poi agli astronauti. Quindi fondamentalmente ognuno c'è sempre un supporto specializzato che però viene passato a questo centro di Monaco e poi va passato alla stazione spaziale. Per cui il flight director, quando si siede alla sua scrivania, si trova davanti l'agenda degli astronauti, una serie di canali video con cui può seguire le operazioni della stazione, una serie di telemetrie che può controllare del modulo, i comandi che vengono mandati dal modulo e parte che non si vede in questa foto, un gigantesco pannello con una serie di canali audio con cui può parlare con tutti i vari centri e fare in modo che tutte le operazioni vengano fatte in modo secondo le procedure, nel modo più efficiente possibile, troppi errori o delle azioni che poi richiedono di rifare il tutto. Direi che